Allora, buon pomeriggio, benvenuti. Oggi è lunedì 15 ottobre 2012 e siamo rigorosamente in diretta, per fortuna, perché qui a Roma avevamo preparato i gommoni e i pedalò, almeno così avevano detto, forse in memoria di quanto avvenuto con la nevicata dello scorso febbraio. Invece per ora non è successo assolutamente nulla, del che ovviamente dovremmo essere contenti tutti, non tanto per i disagi relativi a quello che sarebbe dovuto essere un ciclone Cleopatra, così lo avevano chiamato, con questa questa abitudine tutta statunitense, peraltro importata nel nostro paese, così come tutte le cose terribili che avvengono negli Stati Uniti d'America, che dove lì appena accade qualche cosa la prima operazione che fanno è quella di dargli un nome, come c'è qualche ciclone, qualche cosa di questo tipo. Innanzitutto gli danno un nome e poi tutto il resto. No, per ora ci siamo e quindi regge la connessione internet, mi auguro che mi ascoltiate tutti bene. Io vi dico subito due cose. Dunque, entrate in contatto con me con la chat sulla home page del sito accanto al player, oppure via email diretta at raz24.com, ripeto, diretta at raz24.com. Altra informazione di servizio e poi passiamo subito ai contenuti di questa trasmissione. Abbiamo inserito in alto a destra sul sito, sotto alla voce di menu goodies, il widget. Io, se non erro, mi era stato chiesto, adesso non ricordo bene da chi, nel corso dell'ultima trasmissione di venerdì scorso, sembra che vi fossero diverse persone interessate a ricevere lo streaming, evidentemente volevano il codice per applicare lo streaming su qualche sito, del che saremmo contenti ovviamente. Ebbene, sotto alla voce goodies e sotto c'è scritto widget, trovate il codice che ovviamente va utilizzato con un minimo di capacità in HTML, che può essere copiato ed embeddato sui vostri blog o sui vostri siti per diffondere il nostro streaming anche là, del che saremmo ovviamente onorati, oltre al fatto che naturalmente la cosa aiuta alla diffusione di questo nuovo mezzo. Mi taccio subito, ultimissima cosa. Dopo di me, alle 4:30, ovviamente va in onda Federico Zamboni, che peraltro è già qui in redazione e sta preparando la sua trasmissione Noi nel Mezzo. Pertanto rimaniamo insieme e vediamo qualche cosa fino alle 16 con me. Questa è la controlla, chi vi parla è Valerio Lo Monaco, e poi piccola pausa e alle 16:30 ricominciamo, questa volta anche con l'ausilio video per Noi nel Mezzo. Dovrebbe arrivare anche Ferdinando. Io vorrei cominciare... ve lo dico dopo da cosa voglio cominciare, però è una cosa curiosa che è successa ieri. Abbiamo estrapolato alcuni audio che secondo me vale la pena di ascoltare e poi commentare insieme. Federico, qui in fuori onda commentavamo l'ultima dichiarazione di Monti, che insomma non perde occasione, direi che non perde giorno per lanciarsi in perle di saggezza. Però vi devo dire, ed è quello che vi farò ascoltare tra poco, naturalmente di Monti parleremo più tardi, stiamo preparando un editoriale, ma probabilmente ne parleremo nel corso di Noi nel Mezzo. Però vi devo dire che questo governo tecnico ha dei detrattori anche all'interno dell'ampia schiera di altri tecnici che si sono avvicendati nel nostro paese. Vedremo tra pochino di chi si tratta. Allora, io direi niente di meglio che ascoltarlo, lo riconoscerete immediatamente e poi ne parliamo.
Già 4,50, dopo due. Poche troie. Sì, dai che ci siamo, dai. Faccio quest'ultimo taglio. Porca puttana, porca troia, non basta, che te posso tagliare.
Gli uomini politici si dividono in due specie, gli uomini e gli altri.
Credo che quello che sta succedendo sui posti di lavoro sia anche il prodotto di una follia che si è chiamata globalizzazione. È cambiato il mondo, deve cambiare il governo del mondo. Adesso la ricchezza sta divorando le nazioni e alla fine divorerà se stessa. Così non può durare e se continua così chi paga non è la finanza, sono i popoli. Noi abbiamo una moneta senza gli stati e gli stati senza moneta. Questo è il mondo che noi dobbiamo capire, secondo me, per cambiarlo.
Allora, così parlò Tremonti, così parlava Tremonti non più tardi di qualche anno addietro. Le dichiarazioni che abbiamo appena sentito si riferiscono al 6 marzo 2008, quindi al 22 gennaio 2012 e quindi al 10 maggio 2012. Devo dire che il montaggio è stato realizzato in maniera impeccabile e devo dire molto puntuale dalla trasmissione in onda sulla 7. Non so quanti di quelli che sono all'ascolto in questo momento l'hanno vista, ma ne valeva veramente la pena. Ospite unico era proprio Giulio Tremonti, che ovviamente in questo momento, parliamoci chiaro, non ci nascondiamo dietro in dito, è in tournée per presentare, tournée tra virgolette, nei media e nei vari altri posti che possono dargli visibilità per presentare il suo nuovo movimento, le sue nuove idee. Peraltro lui ha un'attività pubblicistica notevole. Noi abbiamo tutti i suoi libri qui perché ovviamente vale la pena in ogni caso di leggerlo, e devo dire, io questo è una opinione personale, che mi manca molto. In che senso, ben inteso, mi manca molto perché comunque con Tremonti si può dialogare, cioè Tremonti porta avanti le sue idee e non fosse altro che per il fatto che le porta avanti, devo dire, senza peli sulla lingua, possono essere in totale disaccordo con le nostre, ma in ogni caso è una persona con la quale si è sempre potuto dialogare. Poi che i giornalisti che lo hanno di volta in volta intervistato non siano stati in grado di fargli le domande giuste è un altro discorso. Che lo stesso Santoro, dal quale Tremonti è stato ospite tante volte, non sia mai stato in grado di porgli le domande che veramente le persone probabilmente volevano sentire fare, quindi volevano avere risposte da Tremonti, un altro discorso. Che non ci sia mai stato nessuno in grado di fargli la seconda domanda dopo la prima risposta magari un po' elusiva, questo è un altro punto di vista. Però a dire la verità, a considerare oggi personaggi come Monti, come la Fornero, come Grilli e come tutti gli altri che sono adesso, devo dire che Tremonti mi manca veramente parecchio. Peraltro Tremonti non ha peli sulla lingua in tantissimi ambiti. Io vi faccio ascoltare un'altra cosa, devo dire, questa volta lui si riferisce alla manovra, fa parte sempre della puntata di ieri, se ve la siete persa ascoltatelo, perché secondo me, allora mi dicono subito in chat, io non ci capisco niente quando parla Tremonti, allora ti dico subito questo, ascolta quest'altro frammento e poi dimmi se veramente non ci si capisce nulla.
Quest'ultima manovra è ancora in corso di stampa, ma a occhio è una manovra che tra entrate e uscite, dare e avere, tasse e tagli, cuba 30 miliardi. 13 miliardi di tagli soprattutto sulla sanità, tenga conto che la sanità italiana costa meno della media europea, poi ci sono la riduzione dell'IRPEF, l'aumento per un pari importo, diciamo 6 miliardi di meno IRPEF, 6 miliardi di più IVA e 5 o 6 miliardi di altre tasse. Quindi il bilancio complessivo è l'ennesimo aumento delle tasse. Sull'IVA cosa viene fuori? Che la pagano tutti.
Certo.
IVA vuol dire benzina, riscaldamento, elettricità, bolletta e luce. Sull'IRPEF il primo errore, diciamo che mi stupisce che questo governo tecnico faccia tutti questi errori tecnici, e sull'IRPEF sono fuori dalla riduzione 10 milioni di italiani, i più poveri, che stanno nella cosiddetta parte degli incapienti. Sono così poco importanti che non hanno nessuno sgravio, ma hanno l'aggravio dell'IVA. Quindi l'IVA la pagano tutti. La riduzione dell'IRPEF riguarda tutti tranne i 10 milioni più poveri, e non mi sembra la cosa più giusta. Non solo, tu dici, beh, mi riducono l'IRPEF, aumentano i bolli giudiziari, i bolli bancari, il TFR, c'è una quantità, le deduzioni, le detrazioni. Se guarda nel decreto, aumenta la benzina, cioè viene messo a regime il provvedimento straordinario per la protezione dell'anno scorso. Quindi il bilancio finale, sommando tutte queste voci che vanno da un settore all'altro, l'agricoltura e tutto,
e quanto
questo,
arriviamo?
Ma torno a dire, meno 6 di IRPEF distribuiti male perché lascia fuori chi ha più bisogno,
perfetto.
Più 6 di IVA che diventerà nel 2014 il doppio, perché la riduzione è solo adesso. E poi 5 o 6 miliardi di altre tasse, dalle auto aziendali.
Quindi ripeto, più 6 miliardi di tasse, più 6 miliardi di tasse.
Ma lei sembra logico che se uno è un separato e deve pagare gli alimenti alla moglie, non può dedurre tutto ciò che deve di alimenti, solo una parte, in modo che paga le tasse su quello che è un non
reddito?
Tremonti.
Allora, io suppongo che sia stato, almeno in questa circostanza, per il nostro lettore che ci diceva che non ci capiva nulla quando parlava Tremonti, estremamente chiaro. Naturalmente stava commentando la manovra appena varata, manovra sulla quale lo stesso Grilli aveva, devo dire, tuttora più di qualche dubbio, perché come avrete sentito, probabilmente ho letto sul nostro sito, ma insomma noi abbiamo sottolineato il fatto che lui un giorno la chiama manovra, un giorno dice che non è manovra, un giorno sì, un giorno no, ma Tremonti è stato estremamente chiaro in questa circostanza. Dunque l'IVA è un aumento che colpisce tutti, peraltro c'era stato detto che non sarebbe aumentata minimamente, invece è stata aumentata, però ci dicono di un punto solo, ma la realtà è che in realtà è stata aumentata di 2 punti, solo che in maniera transitoria e solo per quest'anno, questo aumento di 2 punti per ogni scaglione, per ogni voce di riferimento, in realtà diventerà 2 nel corso del prossimo anno, quindi l'aumento ci sarà tutto, a fronte di una piccola riduzione IRPEF che però non riguarda le fasce estremamente più deboli, cioè quelle che ne avrebbero maggiore bisogno. Insomma, mi sembra che Tremonti abbia veramente cucito a puntino una bella copertina attorno a Grilli e al governo Monti nel suo intero. Per chi ancora non fosse soddisfatto o comunque non concordasse con me sul fatto che in realtà un personaggio come Monti manca dal dibattito perlomeno di questi ultimi mesi, perché con gli altri non si può parlare, io tra un pochino vi faccio sentire un'ultima frase più breve rispetto a queste precedenti, un ultimo frammento che ho voluto estrapolare, ho voluto mandare in onda proprio oggi, perché a questo proposito lui è ancora una volta ancora più chiaro di quanto non sia stato nei precedenti frammenti che ho mandato in onda. Rimanete qui. insomma, adeguatamente descritta la nuova manovra, come decisamente iniqua, su questo penso che non ci sia assolutamente nessun dubbio da parte almeno dei nostri lettori e dei nostri ascoltatori. Tremonti in realtà ieri si è espresso senza mezzi termini su altri temi di carattere economico. Naturalmente quello precedente era anche un giudizio politico, nessuno lo mette in dubbio, del resto insomma Tremonti di fatto è stato fatto fuori dal governo Monti e dall'imposizione di Napolitano, però il dato di fatto resta, a mio modo di vedere l'analisi è lapidaria e difficilmente smentibile, insomma è chiaro che la situazione è questa qui. Però il Tremonti che ci interessa di più, perlomeno che interessa maggiormente me quando leggo i suoi libri, è quello che si scaglia contro alcune storture del mercato, perché in questo ovviamente insita una contraddizione stessa, a mio modo di vedere, nel mondo di Tremonti, chiamiamolo così. Ciò non toglie che su alcuni temi egli sia in grado, spesso non è la prima volta che io gli sento fare una dichiarazione di questo tipo, ma sia in grado, dicevo, di fare delle dichiarazioni di una lucidità disarmante che sono pienamente sottoscrivibili certamente da parte nostra, io suppongo da parte di tanti nostri lettori e ascoltatori. Ve ne faccio sentire una. Gli avevano chiesto che cosa ne pensasse della Tobin Tax, cioè di questa tassa della quale molto si parla e che in realtà non vede mai la luce e che è vista come orrore dai mercati, perché ovviamente si andrebbe a tassare ogni transazione finanziaria di carattere speculativo con un piccolissima percentuale, una percentuale infinitesimale. Si dice a questo proposito, scusate, vi apro una piccola parentesi, che sì, però questa piccolissima percentuale di tasse che si va a pagare su ogni operazione corrisponde in realtà, se si fanno due conti, ad una massa molto ingente di denaro. E allora la domanda è la seguente: se una piccola percentuale, parliamo dello 0,1% e in alcune operazioni lo 0,01%, è, conti alla mano, una massa enorme di denaro, ma l'operazione in sé quanto denaro muove allora? Cioè, se lo 0,1% è considerato come orrore da questi supercomputer, da questi che manovrano i supercomputer con i quali fanno le speculazioni, ma allora le masse di denaro che vengono mosse, cioè il 100%, a quanto ammonta? Noi siamo soggetti a cosa? Allora, sentite Tremonti che cosa dice in merito alla Tobin Tax e soprattutto ai derivati.
Guardi, come ho cercato di dire tante volte, sì, in Europa, se tu vedi una rapina, non è che la tassi, metti in galera chi la sta facendo. Cioè, tassare la massa dei derivati significa legittimarla. A parte che la tassa la gireranno sui clienti, sui consumatori, non so dove, ma non è un modo... I derivati non vanno tassati,
lo
vanno
vietati. Lo sa cosa ha detto...
L'ultima parte non si è sentita bene perché quel pupazzotto di Luca Telese lo ha coperto, ma Tremonti ha detto una cosa importante: i derivati non vanno tassati, vanno proprio eliminati. Insomma, ditemi voi se non sarebbe veramente un bel dibattito quello che potrebbe avvenire, che so, tra Tremonti e Massimo Fini, perché sì, Tremonti dice cose di questo tipo con una chiarezza impressionante che noi possiamo sottoscrivere, però voglio dire, Fini gli direbbe immediatamente: io me lo vedo qui davanti, no? A parte che l'abbiamo incontrato sabato scorso perché era qui a Roma con il suo Movimento Zero, ma al di là di questo, insomma, Fini gli avrebbe chiesto: ma Tremonti, tu vuoi eliminare i derivati, vuoi eliminare... proprio che si possa fare una speculazione su questo tipo? Ma Fini, secondo me, gli avrebbe detto: ma come fai a stupirti che ci siano i derivati nel momento in cui c'è tutto quello che li precede? molti ci dicono giustamente in chat: Tremonti come al solito predica bene ma razzola male, è stato ministro dell'economia per un bel po' di anni e non ha combinato nulla di utile. Vero, verissimo, e questa è proprio la contraddizione di fondo sulla quale mi piacerebbe discutere con Tremonti, e sulla quale secondo me potrebbe discutere ancora meglio di me tanti di quegli intellettuali dei quali noi pubblichiamo gli articoli sul nostro sito. Cioè sì, Tremonti è contro tutta una serie di cose, ma è a favore del mercato, quindi è un mercatista. Lui è contro tutti gli ismi, non so se avete letto i suoi ultimi libri, noi qui li abbiamo visti tutti, La paura e la speranza, ma insomma lui ne pubblica a tamburo battente, devo dire che sono libri godibilissimi. È contro tutti gli ismi, i comunismi, anche contro i capitalismi, udite udite, però è a favore del mercato, quindi contro il mercatismo invece no, a quello ci tiene molto. Tanto più che infatti mi dicono, mi hanno mandato un'email in questo momento, ripeto a tutti, diretta at raz24.com, però mi dicono, sì, infatti poi le storture si vedono, lui è stato ministro dopo per tanti anni e quello che è successo oggi non è che la conseguenza di quello che è stato preparato prima. Vero, la notizia di oggi, non so se una delle notizie di oggi è proprio questa, che aumentano i poveri in maniera assoluta, noi l'abbiamo da tempo, però insomma tra gli italiani, rimanendo solo al nostro caso, quelli che hanno chiesto un pacco alimentare o un pasto gratuito ai vari canali no profit che distribuiscono le eccedenze alimentari sono aumentati, dicono per l'effetto della crisi, ma sì, naturalmente è l'effetto della crisi, però bisogna vedere da dove parte la crisi, ed hanno toccato quota 3.3 milioni sono, per quanto riguarda tutto il mondo, in questo caso invece i dati ce li dà la FAO, 868 milioni che non riescono neanche a nutrirsi a dovere. Allora, sempre meglio che negli Stati Uniti, dove fonte New York Times accade una cosa che Alberto Sordi nel celebre film 8 settembre potrebbe essere definita come incredibile, accade una cosa che ha dell'incredibile, e no, non sono gli americani che si sono alleati con i tedeschi e che sparano addosso agli italiani, in quel momento non ci si capiva nulla, ma è qualcosa che riguarda i bambini, ne parliamo tra pochissimo, rimanete qui. Allora sì, è vero, mi scrivono che Bossi e Di Pietro definivano il modo di fare di Tremonti fumoso, scusate, facciamo un passo indietro perché sto seguendo la chat, è vero che è un modo fumoso, ma allora capiamoci bene, ma se il modo di Tremonti è fumoso, quello di Monti invece come potreste definirlo, oppure quello lì di Grilli che non si mette d'accordo sulle parole, o quello della Fornero che ogni volta che presenta una cosa dice la manovra è composta da 3 punti e poi fa il gesto col dito, punto 1, punto 2 e il punto 3 non c'è mai, non so se ci avete fatto caso. Sì, il punto 3 non arriva mai, la Fornero ogni volta che va in televisione mostra il pollice, mostra l'indice, punto 1, punto 2, quando arriva il punto 3 tutti sono lì che aspettano, vediamo se questo punto 3 almeno è l'unico che può davvero farci avere qualche speranza, no, il punto 3 non arriva mai, sì è vero, Tremonti è un po' fumoso, ma allora gli altri che sono? Allora, rimaniamo su questo tema, anche se il prossimo, vi assicuro, è veramente scioccante, almeno a me ha scioccato, però ne parliamo tra qualche istante. Sì, a me Monti pare cristallino, unico obiettivo risanare i conti e si comporta di conseguenza. No, non è così cristallino, perché voglio dire, che lui si comporti così e che dica che bisogna risanare i conti, d'accordo, ma tanto cristallino non è, perché lui non dice a favore di chi lo fa, o meglio nasconde il reale beneficiario di questo risanare i conti, che ovviamente non è l'Italia naturalmente, soprattutto tace su tanti aspetti che invece varrebbe la pena, anzi dovrebbe, visto che è Presidente del Consiglio, sebbene super tecnico, super partes come dice, è super imposto da Napolitano, però ai quali invece dovrebbe rispondere. Non lo so, ma su questa storia degli esodati si può arrivare a mettere un punto oppure no? Qui ogni tanto se ne parla, ogni tanto escono fuori delle nuove cifre, ma al super governo tecnico bisognerebbe dire: fermi tutti, super governo tecnico, non fate nessuna mossa, qui c'è un problema enorme, vi siete sbagliato di qualche centinaio di miliardi, quindi avete fatto un errore aritmetico di non poco conto, prima che facciate altri danni, visto che non sapete fare di conto, sarebbe forse il caso che ci diceste com'è che non riuscite a risolvere questa situazione, o no? Allora, mi chiedono della cura di Bella, sapete che non me lo ricordo? Cioè, se abbiamo parlato della cura di Bella sul nostro sito in passato, è vero, ne parla Bianchi sui complotti e fa un rapido excursus di questo tipo sul nostro mensile, sull'ultimo numero, peraltro vi dico il prossimo è in uscita, 2 giorni e sarà online. Io non me lo ricordo se ne abbiamo parlato della cura di Bella, perdonate, però francamente al momento mi sembra, abbiamo fatto in redazione un censimento ieri e da che c'è la voce del ribelle sono stati pubblicati 7700 articoli, quindi vi chiedo scusa ma non me lo ricordo, comunque controlliamo. Giustamente mi fa notare Federico, che è qui in redazione e che sta seguendo la trasmissione mentre sta preparando la sua, che inizierà alle 4:30, dicevo che di Bella probabilmente non ne abbiamo parlato molto per un semplice motivo, che il massimo di fuoco comunicativo che è stato fatto attorno a quel tema è stato fatto negli anni 90. Sì, è vero che ogni tanto torna fuori, però noi negli anni 90 il ribelle ancora non c'era, pertanto non ci siamo occupati di quella cosa. Ciò non toglie naturalmente che se venissero fuori delle altre cose ce ne potremmo occupare tranquillamente. In modo particolare c'è Andrea Bertaglio, per chi di voi sa a chi mi sto riferendo, che collabora con noi da tanto tempo oltre che con Maurizio Pallante, che ha scritto una serie di articoli di ambiente sanitario, diciamo di sanità e soprattutto delle storture della sanità, delle medicine eccetera eccetera, e probabilmente lui vorrà tornare su questo tema. Però adesso io direi assolutamente di parlare invece di quest'altro tema, che in qualche caso devo dire si collega un pochino a Di Bella, vedi che non è che è venuto fuori, anzi l'ambiente è sanitario. La fonte è New York Times. Allora, pare che da quelle parti inizino a essere drogati i bambini in nome della giustizia sociale, è l'ultima novità. Nei quartieri poveri gli psichiatri stanno somministrando ai bambini un medicinale che si chiama Adderall, che è un pericoloso stimolante, e per farlo ricorrono a false diagnosi di ADHD, ma lo fanno anche senza queste diagnosi. Lo scopo ufficiale, lo mettiamo tra parentesi e tra mille punti interrogativi, è quello di migliorare le prestazioni scolastiche dei bambini in nome della giustizia sociale. Il ragionamento, il criterio alla base di questa cosa è il seguente: il bambino disagiato dopato potrà confrontarsi con i figli delle famiglie più ricche che frequentano le scuole migliori. Il capofila su questa strada è il dottor Michael Anderson, che è un pediatra nell'area di Atlanta. Ora, occhio, questo dottore ha candidamente dichiarato, ripeto, al New York Times, non è che stiamo parlando di un articolo sui siti complottisti o di controinformazione eccetera eccetera, che le sue diagnosi di questa cosa che abbiamo nominato, io non so cosa sia, sono confezionate ad arte e sono una scusa per somministrare questo farmaco. Apro le virgolette, citazione letterale: abbiamo deciso che per la società fosse troppo costoso modificare l'ambiente dei bambini, pertanto dobbiamo modificare i bambini. We are gathered here today in these majestic halls of all to honor a man named Gustavington Quill. Let me, there's a joke or two, a pun or three, Allora, è difficile trovare una missione più diretta in materia di controllo della mente e da fonte psichiatrica per di più, non vi pare? Ma andiamo avanti. Il dottor Ramesh Raghavan, ricercatore della Washington University di St. Louis, si spinge addirittura oltre. Il suo commento su questo tema è il seguente: effettivamente stiamo forzando le comunità locali degli psichiatri ad usare, per pareggiare, questo è il termine usato, per pareggiare le opportunità dei bambini dei quartieri poveri, l'unico strumento a loro disposizione, cioè i farmaci psicotropi. Insomma, vengono esercitate pressioni affinché gli psichiatri mettano in pratica un abominevole programma di modificazione comportamentale usando medicine pericolose su bambini di quartieri svantaggiati. È fondamentale rendersi conto che sostanze psicotrope stimolanti, quali l'Adderall o il Ritalin, che è forse più conosciuto nel nostro paese, possono scatenare comportamenti aggressivi e violenti, per i quali, naturalmente, questa è una mia parentesi, dopo ci sarà bisogno di repressione di pari entità. Quello a cui stiamo dunque assistendo ha un parallelo diretto con il vecchio programma della CIA, smascherato dallo scomparso giornalista Gary Webb, che ci ha descritto nei dettagli l'importazione di crack cocaina nelle aree centro-sud di Los Angeles, attività che si è spinta molto avanti nella distruzione di quelle comunità. Peraltro, è universalmente riconosciuto, ed è ammesso dello stesso articolo del New York Times, che sono sconosciuti gli effetti che i farmaci per la cura dell'ADHD hanno sul cervello ancora in fase di sviluppo, quale quello dei bambini. Dunque, i rischi associati a tali farmaci sono enormi. Ma ancora, il dottor Peter Breggin, un eminente psichiatra, ritiene che siano disponibili delle prove evidenti che questi stimolanti provochino atrofia del cervello.
Sleeps inside, it sleeps with just one eye, and awakens the moment that you leave. Though I try to look away, the pain.
Allora, mi dicono dalla redazione, del che li ringrazio, che la ADHD è la sindrome da deficit di attenzione e da iperattività, quindi insomma che stiano cercando di somministrare dei medicinali a dei bambini che soffrono di questi disturbi, mascherando questa cosa qui, insomma fa scopa con quello che abbiamo appena detto. Se 2 più 2 fa 4 non sono nostre illazioni.
Make them disappear, we can stay.
Ora, consideriamo che, ben inteso, il 58% degli statunitensi fa regolarmente adulti, attenzione, il 58% degli statunitensi adulti fa regolarmente uso e abuso di psicofarmaci o stimolanti. A questo punto si comincia a stimolare anche i bambini e il cerchio è chiuso, o no? Andiamo avanti sul tema. Come detto, è riconosciuto che sono sconosciuti gli effetti di questo farmaco, però l'uso di farmaci per la cura di ADHD produce sintomi che verranno poi trattati con un altro farmaco, ovviamente. E ancora, che dire poi dell'affermazione che i farmaci anti-ADHD possano migliorare le prestazioni scolastiche? Questo è il punto. Allora, uno scritto scientifico che chiarisce molte cose, presente sull'edizione 1994 del Manuale di Psichiatria, pubblicato dall'American Psychiatric Press, tratto da una ricerca di Popper e Stengar. Il titolo è eloquente: gli stimolanti somministrati per curare la ADHD non producono miglioramenti duraturi a livello di aggressività, disordini comportamentali, comportamenti criminali, educazione, rendimento professionale, relazioni coniugali, né aggiustamenti a lungo termine.
Disappear, make them disappear, we
Dunque, l'intero postulato, cioè che i farmaci anti-ADHD migliorino le prestazioni scolastiche dei bambini e mettano tutti sullo stesso piano, questo è il tema che viene portato avanti, e l'intero programma di giustizia sociale a favore dei bambini delle comunità a basso reddito affinché possano competere a pari merito con i bambini delle famiglie ricche sono basati, tanto per cominciare, su una falsità. Pasticciare coi cervelli di questi bambini ricorrendo a questi prodotti chimici è una violenza criminale ed è ora che venga riconosciuto per quello che è. Nel 1986 il The International Journal of the Addiction pubblicò la più importante ricerca a riguardo effettuata da Richard Scarlatti ed intitolata An Outline of Hazardous Side Effects of Ritalin, breve trattato sui pericolosi effetti collaterali del Ritalin. L'Adderall ed altri farmaci come il Ritalin per l'HDH appartengono alla stessa classe, sono tutti stimolanti e tutte sostanze di tipo anfetaminico. All'interno, vi dico solo qualche altra cosa, c'è un lungo numero di effetti negativi collaterali del Ritalin e questi usciti su diverse riviste scientifiche sono piuttosto eloquenti. Per ognuno degli effetti dannosi del Ritalin che vedete e che vi dirò a breve esiste almeno una fonte nella letteratura medica che lo conferma, quindi non sono delle cose campate in aria. Tra queste c'è il delirio paranoide, la psicosi paranoide, sintomi maniacali e psicosi di tipo anfetaminico, scatenamento di sintomi psicotici, psicosi tossica, allucinazioni visive, allucinazioni uditive, esperienze bizzarre superiori a quelle indotte dall'LSD, effetti patologici sui processi di pensiero, terrore, urla, aggressività, insonnia, sindrome di tipo anfetaminico, dipendenza psichica, ridotto sonno REM, ipertensione ed ipotermia, quando somministrati con antidepressivi, convulsioni, danni al cervello tipo abuso anfetamine. Dunque, in che senso i farmaci anti-ADHD sono una giustizia sociale? Questo è il punto. La realtà è che sono una guerra chimica con la quale dei predatori autorizzati fan preda dei poveri. Questa è la conclusione di John Rappoport, che è l'estensore dell'articolo scritto sul New York Times. Noi ve l'abbiamo riportato, ma francamente, come detto, ha dei risvolti che sono, se non altro, drammatici. Rispondo brevemente a questa domanda, poi vi lascio a questo brano. Dunque, ci chiedono del libro di Sorel, Riflessioni sulla violenza. Allora, Sorel deve essere presente nella nostra biblioteca, sarà possibile comprarlo da noi perché il libro è comunemente reperibile, pertanto cercheremo di venderlo il prima possibile. È solo questione di tempo e poi sarà lì.
Yeah.
Allora, in realtà io vi avrei dovuto parlare proprio oggi di un altro tema piuttosto tosto, scusate il gioco di parole, come quello che abbiamo appena detto di questi bambini drogati negli Stati Uniti d'America e dove se non altro. Però non facciamo in tempo per oggi perché siamo quasi in chiusura, ma ve lo anticipo per domani. Parleremo dei gruppi che a vario titolo, in maniera diretta o indiretta, controllano in realtà la grande massa della finanza mondiale, quindi sono in grado di controllare l'intero sistema. Meno dell'1% delle aziende nella lista, della quale vi darò qualche nome domani, è in grado di controllare il 40% dell'intero sistema. Fra le banche più influenti, e solo rimanendo al settore bancario, c'è la Barclays, la Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Vanguard Group, UBS, Deutsche Bank e Societe Generale. Allora, di queste parleremo domani e ve lo dico subito, sarà l'argomento più importante della trasmissione da controllo di domani. Invece oggi, per quanto riguarda, qui è tutto. Io vi dico che tra poco a noi nel mezzo parleremo della carta degli intenti del PD, SEL e PSI, e poi vedremo che fine fa Grillo, naturalmente, del DDL anticorruzione, sul quale c'è molto da dire ed è molto di diverso rispetto a quello che avete finora trovato sui media tradizionali. Parleremo di economia e di squinzi, di Confindustria, perché è finito il tempo delle contrapposizioni, francamente a noi ci sembra proprio iniziato il tempo delle contrapposizioni, più che altro. Poi parleremo delle presidenziali USA, sui quali si sta tacendo, alcuni punti che invece vale la pena di mettere a fuoco. Siria, perché c'è bisogno di così tanta fretta in Siria, quali sono i motivi, lo vedremo. E poi, per quanto riguarda il settore pop e media, Federico ha ovviamente preparato qualcosina da dire sul Nobel per la pace all'Unione Europea, giustamente e adeguatamente relegato nello spazio pop e media. Per quanto riguarda la controra, invece, oggi è tutto. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato con me oggi via chat o via email, e naturalmente noi andiamo in replica. Adesso vedremo se mettere un'altra replica di mattina o addirittura se fare un'ora in più di trasmissione di mattina, però ripeto, sono quasi le 4, rimanete con noi, alle 16:30 qui c'è Federico. Grazie a tutti, ciao. Close, keep praying, just